extra.
Programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.
Benvenuti a questo incontro, io sono Sergio Benoni e sono qua per conversare con Michele e con gli attori di questo bellissimo Reliar che abbiamo visto, che stiamo vedendo in scena al Teatro Massimo. La prima domanda è un po' la genesi di questo spettacolo. Com'è nata l'idea di affrontare questo testo e di mettere su questo spettacolo in questo modo? Uno spettacolo molto particolare per chi non l'avesse ancora visto, molto contemporaneo nel linguaggio, anche nell'impostazione, direi, della messa in scena. Ed è uno spettacolo molto attuale anche ovviamente nei temi che affronta, perché come sapete Reliar è una grande tragedia attorno al tema del tradimento, del potere, della menzogna, insomma sono i temi, ahimè, nei quali ci dibattiamo da qualche secolo.
Della guerra.
Della guerra, certo. Allora, Michele, com'è nata l'idea di questo Reliar?
L'idea nasce sempre, ogni artista di teatro naturalmente porta con sé nel percorso della sua vita sogni e immagina di interpretare, che ne so, molto più Pirandello, meno Shakespeare, oppure più qualche Amleto, ogni tanto i grandi ruoli, i grandi protagonisti. Io ho interpretato moltissimi e qualche volta non ci penso mai abbastanza a Shakespeare, moltissimi. Non credo, insomma, nell'arco della mia carriera attoriale, dato che io sono conosciuto più come un personaggio che ha avuto molto fortuna in televisione e qualche regia cinematografica, invece ho calcato molto più palcoscenico di quello che si direbbe o di quello che la gente conosce. Ho debuttato quando ero allievo all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica, subito con lo Shakespeare, ero neanche al secondo anno. Orazio Costa mi volle fra i protagonisti del sogno di Shakespeare, in cui interpretavo uno dei ruoli degli artigiani, pensate, ero giovanissimo. E poi vabbè, con Strehler e Calibano, con Macbeth con Bellocchio, Otello con Calenda, e Bastardo nel Re Giovanni con Fortunato Simone, insomma, e il Petruccio, insomma, sono otto, questo poi mi pare il nuovo, l'ottavo, no, adesso mi ricordo. Per cui Shakespeare mi è se gli altri mi chiamano, per cui mi hanno sempre chiamato gli altri, vuol dire che potevo anche osare questa volta essere protagonista e nonché regista, perché me lo fu l'estate di 3 anni fa, mi pare, con l'estate teatrale veronese, 2 anni fa.
2012, sì. Sono documentato.
Perfetto. E mi fu chiesto e io l'ho realizzato. Naturalmente, essendo un'opera quasi impossibile da mettere in scena, a detta di alcuni grandi saggisti, ho cercato di renderla possibile secondo quelle che sono le mie possibilità, cioè di essere innanzitutto un attore, e su questo ho avuto precedenti illustri, perché lo stesso Shakespeare era un attore, ma non solo, ma tutti gli attori che hanno poi rimesso su Reliar nel corso dei secoli, da Shakespeare in poi, appunto erano attori, non erano registi. Adesso insomma si chiede il grande regista per fare la messa in scena, ma noi sappiamo che la figura del grande regista è nata soprattutto a metà degli anni 20 e gli anni 30, tra i 30 del secolo scorso, per cui a noi Shakespeare ci è arrivato soprattutto tramandato dagli attori. Gli attori che con grande, che forse nel loro naivismo, nella loro semplicità, hanno cercato di rendere lo Shakespeare sempre leggibile a tutti, perché Shakespeare è soprattutto un autore popolare, e questo non bisogna mai dimenticarlo. A volte si assistono a delle messe in scena molto oltre Shakespeare, dove i giovani soprattutto non capiscono manco la trama, per cui non riescono a partecipare allo spettacolo. Ho cercato di fare uno spettacolo per i giovani soprattutto, perché gli abbonati molte volte l'avranno già visto. Ho detto, oppure masticano Shakespeare più di un ragazzo. Ho pensato soprattutto a dei ragazzi di 16 anni, 17, 18, che magari Shakespeare non l'hanno visto mai rappresentato. e ci siamo messi a tavolino con questo proposito, ecco.
Quello che si percepisce vedendo lo spettacolo è proprio questa intenzione di mettere al centro della scena gli attori. Gli attori che sono sempre presenti anche in penombra in fondo al palcoscenico, un palcoscenico aperto, che è veramente una palestra, un luogo dove mettere, dare vita a questi personaggi e a questi intrecci. Raccontaci un po' come hai messo insieme questa compagnia e anche introducici le persone che sono qui con noi stasera per questo incontro. Intanto così li conosciamo un po' meglio.
Sì, noi probabilmente questa cosa che dici, che ci sono sempre gli attori presenti in scena, è nato dal fatto proprio che non ho voluto creare, non ho voluto fare le uscite, le entrate, perché le uscite e le entrate, come diceva il grande Strehler, diceva sempre, devono significare qualcosa. Molte volte noi negli spettacoli vediamo, cioè negli spettacoli, ma soprattutto in Shakespeare, che l'attore appunto dice la battuta, poi esce, magari sperando che arrivi l'applauso, e se ne va di là. E poi deve entrare in un momento in cui magari una scena è al culmine dell'emozione, e l'entrata può addirittura distrarre quello che in quel momento si sta elevando a livello di emozione fra pubblico. Ecco. E non ho mai trovato il tempo durante la nostra, caro Gio, ti chiamo te come testimone, durante la lettura a tavolino, proprio non siamo riusciti a staccarci praticamente dal tavolino. Allora è come se noi fossimo ancora a tavolino mentre recitiamo, in cui gli attori sono tutti partecipi, perché sento necessariamente il bisogno di avere quell'energia che quando è a tavolino a volte è veramente miracolosa. Si parla di tavolino quando si cominciano le prove, naturalmente, e in modo che anche chi stesse fuori, l'idea era potessero dare quella testimonianza, di seguire lo spettacolo, i compagni nelle loro interpretazioni, nel loro percorso attoriale, ed essere lì a sostenerli sul piano anche di una sorta, così mi immagino, di energia mentale, in modo da aumentare poi sul palco. E infatti, e io credo che quello che è venuto fuori è una sorta di non so come dire, non di, in cui credo noi tutti, ma insomma questo poi tutti lo pensano in genere quando si va in scena, di dare il massimo. Però il massimo, come lo diamo noi, voglio dire, è nato proprio dall'idea di non distrarci mai, di entrare poi, non so, essere o non essere, poi entrare Amleto, entrare in camerino, si mette al mio telefono, mi preoccupate, si mette a mangiare, che ne so, pane e Nutella,
e poi gli
scrolli il telefono, come succede a me, poi rientra dentro e dice la battuta, eccetera. No, l'idea che invece, ripeto, non ci si staccasse mai dal palcoscenico. Pensate che la grande Leonora Duse, per non staccarsi mai dal palcoscenico, faccio un esempio attoriale dei massimi, e non essere in comunione anche con i pompieri, piuttosto la sarta, piuttosto, faceva sempre costruire, quando si poteva naturalmente, dal camerino al palcoscenico una sorta di corridoio con delle quinte, usando dei neri, eccetera, per essere sempre sempre concentrata. Praticamente questi escamotaggi che io, di cui abbiamo notato, eccetera, che si verificano lo spettacolo, è una sorta di non distrarsi mai, di essere super concentrati, fino anche come se fosse uno spogliatoio, per esempio. Vuoi aggiungere qualcosa?
Sì, sì.
Gigi Angelillo, che in effetti
guardandolo lo spettacolo da seduti dietro il palcoscenico, seduti ma a vista, si resta coinvolti dalla forza che gli attori mettono nello spettacolo, fare lo spettacolo, e quindi in qualche modo anche partecipi di questa energia. Circola una battuta fra gli attori che sono seduti dietro in attesa di entrare in scena, che dice: ma tutte le sere danno sempre questo film?
Ecco, devo dire che tutto l'impianto scenico è stato costruito in funzione anche di questa concezione corale dello spettacolo, no? Quindi questa scena aperta con tutta una serie di riferimenti nei quali poi ti chiedo di entrare al potere nella sua, diciamo, incarnazione anche più negativa. Ci sono immagini di grandi dittatori, c'è Bin Laden addirittura, ma ci sono anche delle icone pop, c'è Marilyn Monroe, c'è JFK, credo di aver intravisto anche Elvis Presley da qualche parte. Cioè, è una scena molto che richiama molto.
C'è Lenin,
ben dato. È una scena che proprio si presta a questo tipo di interpretazione corale. Continuiamo a presentare le persone che sono qui con noi, perché a fianco a me c'è un altro interprete che abbiamo molto apprezzato in questo spettacolo, che è qui con me, Francesco Bonomo, che fa il ruolo di Edgar,
il figlio del buon Gloste,
tradito dal fratello. Ecco, come hai vissuto tu questa avventura di questa produzione, di questo spettacolo? So che avete lavorato inizialmente, se non ho capito male, in uno studio di Cinecittà, in un capannone, avete messo sullo spettacolo.
Sì, l'ho vissuta molto bene, come tutti, diciamo, i grandi lavori del nostro mestiere, no? le grandi opere del nostro mestiere. Questa sicuramente lo è, e il mio è un grande personaggio di una grande opera, quindi è stato sicuramente un momento eccitante, elettrizzante, già solo l'idea di affrontare il personaggio è stato controverso, faticoso, entusiasmante, perché ha degli aspetti complessi da attraversare, da interpretare e da fare propri. Però insomma è stato, sì, abbiamo lavorato anche in uno studio cinematografico, tra l'altro in un ambiente strano, diverso dal solito, no Michele? Cioè, mi ricordo questo green screen dietro, però in qualche modo, quella era per la preparazione dell'estiva, in qualche modo anche ci siamo spostati più volte, se non sbaglio, no? Abbiamo fatto prima dentro un teatro, prima al tavolino, poi dentro un teatro, poi siamo andati in un teatro di posa, poi siamo andati in un teatro all'aperto e abbiamo allestito. Tutto questo movimento, forse ripensando a posteriori al percorso dello spettacolo, fa parte proprio anche della natura di questo spettacolo, che non è uno spettacolo nato al buio, cioè nato dentro al buio di un teatro. Non so come dire, in quella sorta di sacralità, no? Che appunto il buio del teatro ti dà, invece da subito questa sorta di scomposizione e poi, diciamo, messa in atto con tutto sempre a vista, gli attori sempre dentro, una sorta di caos ordinato, no? Una sorta di, ha dato una vita diversa a questo spettacolo, un sapore diverso al testo, un sapore diverso al lavoro, perché come diceva Michele, come ha appena detto Gigi rispetto alla battuta del film, essere sempre partecipi di quello che fanno i colleghi in scena è qualcosa assolutamente non usuale, che può arricchire, può distrarre. È una cosa su cui si combatte e con cui tutti noi colleghi combattiamo tutte le sere, perché una sera può esserci lo stato di grazia del collega da cui sei attirato e ti fa, come dire, e ti aumenta la prestazione, e la sera magari l'inverso.
Allora, abbiamo anche una delle interpreti femminili dello spettacolo.
Buonasera.
Grazia. No, Maria Chiara.
Maria Chiara.
Oggi è la giornata degli errori, allora Maria Chiara, raccontaci la tua esperienza dentro questo Relier.
Per me sicuramente è un'esperienza molto emozionante, perché è la prima volta che mi capita di recitare Shakespeare, e sono ovviamente molto onorata, molto felice di farlo con Michele Placido, perché è una bellissima produzione, e soprattutto credo che quello che è più importante è il gruppo che si è creato, che è molto è pieno di persone belle, di professionisti di grande valore, e questo ovviamente aiuta uno spettacolo come questo, che comunque è uno spettacolo molto, insomma, corale, in cui siamo tutti molto insieme. E quindi sono molto, molto contenta, molto appunto onorata di essere qui, e cerco ovviamente ancora un miglioramento costante, no? Perché poi quando fai questo, quando affronti dei personaggi come quelli shakespeariani, probabilmente non arrivi mai, nel senso, poi è una cosa che ci dice sempre anche Michele, c'è tanto 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 lavoro che poi bisogna che sedimenti, che produca altri frutti, quindi è molto interessante anche per questo, perché è una costante ricerca di sfumature, di...
Senti, l'errore che fanno secondo me i critici, ma soprattutto molte volte le produzioni, è che dice, si fa la prima dello spettacolo, ma non la prima, è sempre l'ultima, e invece l'ultima dovrebbe essere la prima, non sto sentendo, perché è un costante miglioramento. Ci sono per esempio delle sviste che fanno molte volte i critici, di cui vedono uno spettacolo e lo condannano, lo fermano, no? Nel senso dicono, ah, abbiamo assistito questa sera, che ne so, uno spettacolo, uno Shakespeare fatto in un certo modo, poi magari arriviamo alla 60ª replica e lo spettacolo comincia ad assestarsi, comincia ad andare, perché ci vogliono mesi per arrivare alla magnificenza. Com'è? È impensabile che uno spettacolo possa essere perfetto alla prima, è impensabile, ma credetemi, con tutte le esperienze che ho, con tutti i registi con cui ho lavorato, la tempesta di Strehler è cominciata a funzionare un paio di mesi dopo, ma l'anno dopo ancora, allora sì, quando siamo andati a New York era strepitoso lo spettacolo, perché soprattutto quando ci sono tantissimi personaggi, 12, 14, 15, 16, e i collegamenti non sono facili, perché come diceva il grande Luigi Pirandello, parliamo di un altro, senza il pubblico non si fa il teatro. E noi infatti siamo in continuo progress. E quando abbiamo il tempo cerchiamo sempre di andare in prova, anche se siamo all'80ª replica, si prova tutti i giorni, si aggiunge qualcosa o si toglie al contrario. Molte volte questo gli attori sono anche suscettibili, dice, ma come, pensavo di essere perfetto, e mi viene a dire ancora, ma questo vale anche per me. Io credo che il mio Rellir come sta maturando, per una serie di vicende probabilmente anche umane e personali, come sta maturando in questi ultimi 20-30 giorni, non lo prevedevo. Quando si mette in scena un personaggio, la contemporaneità molte volte di un personaggio può essere data dal fatto che se io vedo sui giornali apparire della gente che decapita altra gente, ma al momento che io vado a recitare quel monologo in cui è insito quella roba là, è chiaro che lo dirò con un altro accento, ma con un'altra emozione. Questo lo diceva anche Paolo Stoppa, mi ricordava sempre queste cose. Dicevo, quando io ero giovane e usavo la parola morte o la parola amore, così, no, nei testi, è morto lo zio. Invece poi quando se ne sono andati Luchino Visconti, se ne sono andati De Lullo, Falco, no, la Falco è morto pure la Falco l'anno scorso, vabbè. Sembra la scena fra me e Peppino. È morto la Falco, come è morto? E no, dice, sì, ma quando me lo disse non era ancora andato via Rossella. E Valli sì, Romolo era andato via. Dice, e tutti i miei cari amici sono andati via. Io quando sto sul palcoscenico dico è morto, non dico il nome, e mi viene in un altro modo. Non come quando ero attore giovane di 30 anni, a 60 anni sai che cosa vuol dire perdere una persona cara, e lo dici in un modo diverso anche da attore. Ecco, tutto qua.
Ecco, parliamo dell'operazione che è stata fatta sul testo, perché è un testo che si vede che è stato riadattato e tradotto anche con un'attenzione molto particolare al linguaggio contemporaneo, cioè quell'intenzione di arrivare a un pubblico giovane, lo testimonia il fatto che il teatro è veramente pieno di ragazzi, almeno qui a Cagliari è così, ma penso che sia sempre così per questo spettacolo. Si percepisce anche all'interno del testo questa intenzione. Che tipo di lavoro è stato fatto? Tu hai lavorato con Marika Gungui sull'adattamento di questo testo.
Marika Gungui è una giovane attrice, si può dire per l'età che ha, una giovane attrice sarda che ha fatto l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica, e ottima conoscenza dell'inglese naturalmente, e assieme attrice, assieme ho fatto già una riduzione sulla mia idea di Fontamara di Silone, sempre per il palcoscenico, e lavoravo bene con lei. Abbiamo deciso di fare questo percorso, di essere adattatore e traduttore con lei. Lei sulla conoscenza tecnica notevole che ha dell'inglese, e io, insomma, con la mia modesta esperienza teatrale, eccetera. E anche conoscenza, come diceva Carlo Cecchi, che se non sai qualche verso a memoria dell'originale non puoi, non so, è più bello tradurre Shakespeare. D'altra parte, quando si traduce si tradisce, e anche il più grande traduttore tradisce. Ma ho sempre pensato una cosa, che se avessi io messo in scena uno Shakespeare o un Molière, di cui poi francese ho una conoscenza un po' più approfondita, ho sempre pensato che la traduzione sarebbe stata fatta dalla compagnia degli attori o da parte di essa. Perché? Ma perché in genere cosa succede quando si traduce? Succede questo, si dà a un signore, anche a dei nomi importanti, il testo shakespeariano, che farà una bellissima traduzione, sicuramente letteraria, straordinaria. Questo signore non sa chi sono gli attori che lo interpreteranno, non viene mai alle prove, se viene forse viene una volta o due. Intanto, quando è venuto quella volta, appena arrivato, il testo è già andato in scena, per cui non ha potuto fare nessun tipo di intervento. Io trovo che la concezione di questo tipo di lavoro sia assolutamente sbagliata. Perché anche la compagnia, anche i ragazzi, anche gli attori devono lavorare duro sulla traduzione, perché ogni parola è preziosa, soprattutto in un autore come Shakespeare. Se noi poi pensiamo che a noi non è mai arrivato lo Shakespeare originale, ma è sempre arrivato uno Shakespeare adattato da altre compagnie di attori, è giusto? Dico bene, tu che hai studiato? No. Allora, tanto vale, se lo dobbiamo tradire, tradiamolo noi, che siamo i responsabili della messa in scena. E ripeto, tradire vuol dire rispetto assoluto di altri spettacoli, di altre traduzioni, di altre cose, cioè attraversare, fare un gran lavoro di preparazione da questo punto di vista. Noi, il punto principale naturalmente è stato proprio lo spettacolo di Strehler, con tutti i suoi pregi, ma anche con qualche limite, perché poi da un punto di vista linguistico, nell'arco di 20 anni cambia, il linguaggio cambia. Pirandello stesso diceva, per carità adattatemi quando sarà il momento, so che le mie parole diventeranno obsolete, ed è vero, ed è così.
Everybody else, we're alone now. Away,
Veniamo un po' al tema di Relir, che è di un'attualità agghiacciante, perché si parla del potere, si parla del tradimento, si parla della menzogna, della guerra, temi che, appunto, come tu dicevi prima, ogni giorno rivediamo sulle
anche
pagine.
Di sentimenti buoni, quello di Edgar, per esempio, lui esce trionfante da questa storia di tradimento del fratello. Trionfante, ma sì, in qualche modo anche addolorato, ovviamente.
Sì, 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 ma vabbè, comunque è una tragedia, quindi sicuramente l'aspetto, diciamo così, del dolore, come dicevi tu, è predominante. Anche lo stesso Edgar, che comunque è un sopravvissuto e fa un percorso personale di emancipazione per poi rappresentare, diciamo, il suo personaggio, appunto, la sua figura poi rappresenta, diciamo, l'uomo nuovo rispetto a tutto quello che è il mondo passato di tutti questi morti, quindi di tutta la famiglia Lear e di tutti quelli che ci sono intorno. Quindi lui è l'uomo nuovo, comunque ci arriva attraverso sicuramente un annientamento, una perdita, diciamo, una perdita per arrivare all'essenza. Michele, quando si affrontava il testo, mi ha suggerito, ed è una cosa che rimane, credo sia molto visibile nello spettacolo, una sorta di parallelo con un percorso francescano, appunto, nell'abbandono di tutte le
spogliarsi
di tutta la materialità per trascendere, appunto, se stessi e creare un uomo nuovo. Poi, ecco, a differenza, lo dicevamo l'altra volta, mi scuso con i colleghi perché sono cose che poi uno ripete, però a differenza, appunto, del percorso di Francesco, che diventa santo, Edgar diventa guerriero, ma diventa un guerriero che decadrà a sua volta, perché poi noi sappiamo che Shakespeare, come dire, scrive la storia dell'Inghilterra e tutti quelli che arrivano nella opera successiva muoiono. Quindi pensiamo a Riccardo, pensiamo a Enrico, pensiamo a tutti i vari, Enrico IV, V, insomma. Nei drammi storici, diciamo così, non c'è soluzione di continuità nel giudizio rispetto al potere.
Mi viene da dire che un elemento forte di speranza all'interno di questa carneficina nasce proprio dal fatto che c'è qualcuno che questa storia ce la racconta. Il valore della testimonianza, il fatto che c'è Shakespeare che questa storia ce la racconta e che noi dopo tanti anni siamo ancora qui a parlarne, a rappresentarla. Quindi mi viene da dire che l'arte, la cultura forse hanno anche questo significato, questo di farci uscire da momenti difficili come quello che per esempio stiamo attraversando in questi giorni. Su questa domanda volevo sollecitare Michele a una riflessione, cioè il valore della cultura in un paese devastato da scandali, da menzogne, da tradimenti.
Sì, è curioso come questa, quando noi abbiamo fatto questa, messo in scena questo spettacolo, io non ho, ho cercato, mi è venuto anche, non so perché poi non è che uno si fa, dice adesso farò questo disegno per cui bisogna tener conto che lì il rapporto con le figlie, ci siamo lasciati andare alla materia shakespeariana, e se in qualche modo abbiamo rappresentato in una corona rovesciata, ho chiesto allo scenografo, in questa corona spezzata e rovesciata che rappresenta, può essere anche l'Empire State Building, può essere la cosa della libertà,
o la statua di Saddam rovesciata nella piazza,
o la statua di Saddam e con all'interno tanti testimoni di questo secolo, mi è venuto non con un calcolo veramente registico di esprimere chissà quali alti pensieri eccetera, ma probabilmente per quello che è accaduto in questi ultimi decenni avevo necessariamente bisogno di avere un qualcosa che ricordasse questa roba qua, ma che non si incontrasse propriamente con la materia shakespeariana. Invece poi la materia shakespeariana, cioè, si è come un qualcosa, come un liquido che se n'è andata per il palcoscenico alla ricerca di questi volti, di queste persone. Addirittura si sentirà in un momento della tempesta l'ultima testimonianza vocale di quelle
registrazioni delle torri gemelle,
di quelle poverine che sono morte con l'aereo che si avvicina e le loro urla sono nella tempesta. Ed è perché quell'agghiacciante urlo nella tempesta del male degli uomini a me serve come dire in quel momento, sentire la solitudine di un uomo che improvvisamente la sua mente, la sua follia ha percepito che non c'è speranza nell'umanità. Perché questo è quello che dice, poi urlate, e tu tuono, distruggi la matrice dell'umana, i germi dell'uomo, cioè, insomma, proprio la totale, chiede la totale distruzione dell'uomo. E allora quella roba lì, piano piano, perché ci avvicinavamo nel percorso, ho pensato al fatto che Lear, che Edgar divenisse più protagonista di Lear, nel senso proprio della consegna del dolore di Lear al giovane Edgar, e che i giovani, con la famosa battuta definitiva finale di Edgar, chiudesse lo spettacolo. Qualcuno mi disse: no, ma è Lear che deve chiudere lo spettacolo. No, Lear è morto.
Shakespeare mette Edgar come ultima battuta, sì, però molto spesso i registi attori per vanità,
esatto,
la tagliano e si lasciano l'ultimo monologo. E invece lasciano... Michele, che in questo
è democratico.
No, non è un democratico, è un vero artista, e quindi sa riconoscere.
E lì vuol dire tradire Shakespeare, no?
Certo.
Bisogna avere quell'onestà intellettuale in cui poi appunto un critico mi può dire di tutto, ma non che ho tradito Shakespeare sul piano né del linguaggio né delle intenzioni shakespeariane, assolutamente. In moltissime critiche, e vedo che persone che stanno qui hanno visto lo spettacolo, hanno notato la bellezza delle luci. Come hai lavorato sulle luci? Ma rispondi un attimo. Chi è stato? Non lo so, a suggerire.
Salve. No, innanzitutto devo dire che è stato facile e allo stesso tempo molto complicato fare le luci per questo spettacolo. È stato facile perché Relier è la tragedia di Shakespeare che io preferisco, perché comunque c'è un susseguirsi di emozioni, stati d'animo, dall'amore al tradimento, alla ricerca dell'amore, la guerra, insomma, tutto quello che penso che è presente nella vita di un uomo, insomma, e quindi già quello comunque ti aiuta tantissimo a creare delle atmosfere, a pensare a dei quadri, perché di quello si tratta, insomma, molto spesso di creare dei quadri. La regia di Michele, come lui ha già detto,
è un invito a nozze per le luci, no?
Sì, lo è, perché è una regia, come ha detto lui, appunto, e la messa in scena è molto pop nel senso appunto di popolare, rivolta al pubblico, ma anche nel senso di moderno, insomma, quindi questo è stato molto, mi ha facilitato le cose, nel senso che la mia creatività, insomma, è stata ispirata, insomma, da questo tipo di regia. Allo stesso tempo me le ha complicate perché, come ben vedete, insomma, la scena è una scena aperta. Oltretutto è una scena fissa, c'è una pedana enorme, una corona di ferro, è una scena comunque allo stesso tempo allegorica e piena di, comunque, di simbolismi. E devo dire che con Michele, perché il mio lavoro comunque è fatto di concerto con il regista, senza il regista non si fa niente, siamo riusciti, penso che sono riuscito, insomma, a creare, insomma, dei quadri, delle atmosfere e a rispettare quello che lui, spero, volesse, insomma, mettere in scena, ricreare, soprattutto nel secondo atto, dove c'è molto più ritmo, c'è un susseguirsi di scene, sinistra, destra, centro, sinistra, destra, centro, senza mai esserci un vero e proprio cambio scena. Quindi le luci penso siano servite a quello e spero di esserci riuscito, insomma. E
sì, e hai detto bene, perché poi hai un po', come dire, fatto la
la summa di un po' di quello che era il teatro, il Globe Theater di quei tempi, che era uno spazio e basta, non è che ci stavano e calavano tele, controtele, cose, ma forse qualche immagine o qualche siparietto dipinto in cui, ecco, tipo quello là, Cavo e Croce, in cui si immaginava che quello fosse il castello di lei, e da dietro uscivano i re, e quello era il castello, Cavo e Croce, il castello di Gloucester oppure il castello dell'altro, oppure... per cui anche quando si fa del teatro delle grandi scenografie, delle grandi cose, cioè, è bello per l'occhio, ma ormai il cinema è andato oltre di oltre di oltre di oltre, la sostanza sta nell'attore e nella parola, poi viene il regista, attore o parola, attore, poi regista, e poi vengono le luci che devono ancor di più, come dire, dare la magia a questo lavoro straordinario che hanno fatto. Le scenografie, veramente, pensate ai grandi registi come Peter Brook, che appunto ne fa uso veramente parsimonioso, no? Quasi niente. E lui, anche lui, Peter Brook ha sempre detto che Shakespeare è di tutti, lo possono e lo devono recitare tutti, in Cina, in Afghanistan, in, ovunque. Per cui a volte anche arricciare il naso, dire no, ma con la scenografia, ma cosa conta? Conta quella roba là. Anche grandi registi come lo stesso Luca Ronconi negli ultimi anni sempre di più ha capito l'importanza delle luci a favore della scenografia. Meglio delle belle luci che dopo anche una scenografia ridondante, perché dopo un po' il pubblico non ci fa caso, sì, però appare una bella scenografia, cambia di scenografia e fa... Però dopo 5 minuti l'ha dimenticata la scenografia, sta sull'attore, credimi.
Sul tema dell'importanza della cultura come della comunicazione, dell'arte come fattore fondamentale per una speranza anche del nostro paese.
Se dovesse essere ambientata oggi nella città di Roma, si ammazzerebbero, per cui non resterebbe nulla, forse, ma davvero non c'è futuro. Non c'è futuro, e non voglio far nome perché non sono un giudice, naturalmente non ne faccio, però di fronte a questo, a quello che è accaduto e che accade appunto nel relire, facendo proprio un parallelo, come vedi alla fine un grande come Shakespeare dice meglio azzerare fisicamente tutta quella classe politica che ha, dall'errore che fa il vecchio relire di dividere il regno e poi di tripartirlo e poi di loro delle figlie e i mariti delle figlie e i parenti delle figlie, che insomma è tutto quello che accade attorno a questo regno, alla fine si uccidono fra di loro, si ammazzano fra di loro, si annientano e rimane soltanto Francesco, non il Papa naturalmente, ma Edgar, no, ma è
il nostro Edgar,
cioè rimane l'aspetto più mistico, è una riflessione, vedi, che mi è venuta adesso, l'aspetto più di chi
ascetico,
di chi si è isolato da quelle brutture e porta forse una speranza, fioca, ma c'è una forza nuova,
che riuscirà a creare a far andare avanti l'umanità, di un uomo che si è rifugiato fra le bestie e dalle bestie ha tratto nuovo vigore, dalla natura ha tratto nuovo vigore per ricominciare a vivere faticosamente.
Perché lui è entrato della parte più povera del popolo. Tutti i grandi scrittori, i grandi pittori, pensiamo a Caravaggio, cosa fa? Ritrae la gente del popolo, no? Pensiamo a Pasolini, cosa fa? Va nelle borgate, non sta al centro, non sta e parla però del grande potere con questo.
La frase finale che lui dice è rivolta alle persone giovani, cioè che sono quelle che oggi devono dire quello che sentono e non quello che conviene. Quindi penso che quella sia poi la speranza più forte, no?
Chiuderei questo nostro incontro parlando proprio dei giovani. Giovani che voi incontrate a tutte le recite, giovani che sono un elemento centrale anche di questo spettacolo, giovani che sono la speranza di questo paese e di questo mondo. Che ruolo può avere per loro, per esempio, un testo come questo di Shakespeare, ma la vicinanza con la bellezza, diciamo, con l'arte?
Lui si rivolge, Shakespeare, ai giovani che prendono in mano le sorti del paese, perché è chiaro che la devono prendere i giovani le mani, no? Come dice la battuta tua?
Prendete in mano le sorti del regno e risanate le piaghe dello Stato.
Per cui tu, come vedi che hai 50 anni, 40, 60, quello che è, dai a un ragazzo di 25 anni lo Stato in mano. Questo appare molte volte nella produzione shakespeariana, di Forte Braccio, anche appunto in Amleto, eccetera. Affinché si dia mandato ai giovani di risanare, però la responsabilità, attenzione, di non fare gli errori dei padri e di tener conto di quei padri che sono stati tenuti in disparte e che hanno cercato invece di aiutare i giovani ad essere migliori. E penso al lavoro oscuro che si fa nelle scuole, che si fa negli ospedali, di quella parte della società, delle persone più esperte e che cercano di illuminare i giovani a fare qualcosa di onesto da un punto di vista dell'etica, della morale, perché è vero la bellezza dell'arte, però la bellezza dell'arte deve essere di pari passo con l'etica morale, ma se l'etica morale non c'è più nella politica, questo è un po' un problema riguardo all'arte. Se l'arte però non viene perde importanza nella riflessione di uno Stato moderno e contemporaneo a vantaggio appunto di false e finte di falsi interventi sul piano umanistico per fregarsi i soldi loro, detto chiaro, forse conviene, perché bisogna incominciare a investire nell'arte, soprattutto riferendosi ai giovani. Questo che manca, perché le persone anche come me o della mia generazione hanno fatto la loro parte, molti si sono arricchiti, altri non si sono arricchiti, altri si isolano e vivono in una sorta di Olimpo così e non vanno, non dico in piazza, perché come diceva il vecchio Monicelli, noi dobbiamo andare in piazza con i giovani, far capire che stiamo con loro, sulle loro idee, che sembra una cosa assurda, no? Perché in genere i vecchi invece non vogliono andare con i giovani. Però se la cultura non viene data, i giovani non partecipano alla cultura di questo paese, alla bellezza della cultura, non dando la possibilità di poter lavorare non solo nel teatro, ma anche nel giovane cinema, ma anche nell'arte in genere, sì, ma in tutto, nell'arte della pittura, nell'arte e nell'artigianato, se manca questo, come manca nel nostro paese, certo. Si va più verso a una pochezza proprio del concetto della bellezza, che è tutto, perché la bellezza, vedere un mondo migliore, per me questo vuol dire bellezza, vedere un mondo migliore, una luce diversa, una luce migliore. Se manca la luce nei ragazzi, poi manca la luce nel mondo.
Sì, se posso permettermi, non è che uno spettacolo, una stagione teatrale fa primavera, nel senso, per riallacciarmi a quello che dice Michele, cioè è il sistema. I giovani, parlavi dei giovani, cioè il sistema che, come dire, laico o non laico, uno stato teocratico, non è quel punto, il problema è il sistema che fa arrivare le persone al teatro, alla cultura, alle mostre, ai film come questo Capo e Croce, che io ho visto quest'estate in anteprima e che vi consiglio a tutti di vedere, che è una cosa meravigliosa, ma che è un film che non verrà mai distribuito in Italia. Lo vedrete solo voi perché è di Marco Pani, un vostro grande regista che avete qua, che conosco molto bene, ma insomma è quello il discorso, no? Non è tanto vedi che magari 150-300 ragazzi in 4 giorni a Cagliari vengono a teatro o 10.000 nell'arco di 6 mesi di tournée. Quello fa tanto, certo, ma è proprio il sistema che manca, perché poi alla fine, dopo, domani, a scuola, cioè noi a scuola non abbiamo il teatro, nei licei classici e scientifici non esiste il teatro, non c'è. Nelle università negli ultimi 5 anni si sono iniziate a fare le cose pratiche, cinema, teatro, no? Praticamente proprio calcare il palcoscenico, prendere una macchina da presa in mano. Io ho studiato a Parigi un anno e mezzo nel lontano 98 e da anni, decenni c'erano le macchine da presa, i teatri dentro all'università. Purtroppo è proprio il sistema, quindi ritornando al tuo discorso, alla tua domanda, sì, bene, i giovani che vengono a teatro siamo contenti, noi facciamo del nostro meglio.
Ci vorrebbe qualcosa in più. Non so se i nostri attori devono andare a prepararsi, perché sì, tra un po', tra un'ora sono di nuovo in scena praticamente. Se c'è una domanda di qualcuno del pubblico, vedo una mano alzata qua, mi avvicino io, eh.
Ho letto da qualche parte che lei ha dei lontani trascorsi nel FUAN, è vero? Fronte Universitario di Azione Nazionale, non le risulta. Altra domanda, nel rappresentare Shakespeare, quanto sono importanti per lei le esperienze di altri grandi attori shakespeariani, alla Gassman o Albertazzi?
Riguardo ai trascorsi del FUAN, prima del FUAN però c'è stato 4 anni in un collegio di padri redentoristi, poi un anno nel FUAN che era la squadra di calcio del mio paese finanziata dal Movimento Sociale, poi sono andato in polizia, mi sono iscritto al Partito Comunista, poi mi sono iscritto al Partito Socialista e poi in questo momento non so a chi votare. Io purtroppo ho dei momenti in cui cerco di credere a delle cose, penso come tutti voi che abbiamo creduto, abbiamo lottato, abbiamo fatto, e molte volte ci cascano le braccia perché non sappiamo veramente a chi santo votarci, e tutti i giorni lottiamo magari per leggere un nuovo libro che ci dà una nuova speranza, una nuova cosa, una persona che ci dica una parola diversa, aspettiamo lì, cerchiamo di, come dire, di dare, si parlava di etica. Riguardo ai grandi Albertazzi e Gassman, noi dobbiamo fare meglio, attenzione, no, questo non è una si tiene sempre, ho detto che teniamo sempre conto delle esperienze altrui, anzi la traduzione che ho apprezzato di più e anche quello che ho apprezzato di più sul piano è quella, una bella interpretazione vorrei dire di Glauco Mauri, Glauco che è un grande attore secondo me, vero? Su Glauco ho lavorato tanto, è un attore che mi piace perché non ha la voce impostata dei grandi attori, ha una voce naturale, ha una voce anche molte volte, non dico sgradevole, ma quasi al limite, no? Glauco, però ha dentro una forza, un furore, una energia così che mi fa diventare umile spettatore nei suoi confronti.
Abbiamo parlato tanto di loro, dei ragazzi, dei giovani, allora chiudiamo con una domanda di una ragazza. Presentati.
Sono Elena e volevo chiedere, nello spettacolo, innanzitutto che rapporto si ha con il personaggio che si deve interpretare e anche una domanda su una scena dello spettacolo, quando Cordelia canta la canzone Alleluia al padre, è come una preghiera che volesse far tornare la lucidità del padre o ha un significato diverso?
C'è Shakespeare dice, fa dire a Kent, l'unica cosa che può guarire l'ire è il riposo, il sonno, è la migliore medicina. Poi c'è un altro aspetto, lei canta al padre, è scritto un canto che è perché lui è in una lontana memoria, come se fosse in un coma psicologico, essendo matto, e lei spera, Shakespeare suggerisce all'attrice che interpreta Cordelia che forse la voce di Cordelia possa far ritornare lucido il padre. È una cosa meravigliosa questa che suggerisce Shakespeare. E noi, grazie al suggerimento del matto, che è Brenno, mio figlio che fa il matto nello spettacolo, ha detto: ma papà, metti una canzone di, perché io di musica me ne intendo poco, metti una musica Alleluia del
Jeff Buckley, sì.
E Leonard Cohen, l'abbiamo ascoltato tutti e due, e perché è una canzone, pare antica, del 500, una cosa del genere, e abbiamo lavorato su quella roba là col musicista. Ecco il perché, ed è preziosa per me, ed è preziosa per lo spettacolo, secondo me, quella ninna nanna fatta da una bambina, una ragazzina, chiamiamola come vogliamo, a un vecchio che ormai se ne sta andando.
Vi ringraziamo, buono spettacolo per chi ancora non l'ha visto, e in bocca al lupo a Michele e a tutti gli attori della compagnia. Grazie,
grazie. Grazie.
Programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.